29ª domenica. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, al capitolo 17, versetti da 8 a 13. In questo brano noi assistiamo a un evento accaduto mentre gli ebrei uscivano dalla regione del Sinai e si trovano confrontati con la presenza di un popolo che occupa quel territorio. Nel loro percorso verso la terra promessa, gli ebrei, appena usciti, quindi liberati dall'Egitto, si trovano di fronte ai popoli di cui devono attraversare le terre. Qui si tratta di Amalek, che è il nome dato al popolo degli Amaleciti che occupavano allora il deserto del Negev. E gli ebrei dovevano attraversare questo deserto, ma si trovano quindi di fronte a questa presenza. E lo scontro appare inevitabile perché l'ingresso in quel territorio da parte di questi profughi fu visto come un'invasione. La responsabilità del combattimento contro gli Amaleciti è affidata al giovane Giosuè, ma l'esito è incerto. E gli ebrei esuli non sono un popolo guerriero e si trovano a dover respingere uomini addestrati a combattere, e a respingerli non per occuparne il territorio, come essi temono, ma per poter attraversare questo territorio e continuare il loro cammino verso la terra promessa. Mosè allora si ritira sul monte a pregare, affidando a Dio le sorti della battaglia e la protezione del popolo appena liberato dalla sottomissione e dall'esilio. La descrizione ci presenta Mosè che prega secondo l'atteggiamento orante della fede ebraica, con le braccia alzate. Ma in questa posizione non può reggere a lungo ed ecco che quando abbassa le braccia gli Amaleciti prevalgono sugli ebrei. Allora il fratello Aronne e Cur, che lo hanno seguito sul monte, gli sostengono le braccia in alto finché Amalek è sconfitto. Quale messaggio può venire a noi oggi da questa icona della preghiera? Mosè sul monte con le braccia alzate. E intanto il corpo stesso di Mosè è coinvolto nell'intercessione, nella richiesta di aiuto a Dio. Nel linguaggio biblico, il corpo o la carne non significano semplicemente la realtà fisica, ma la vita umana nel suo essere in relazione con ciò che la circonda. Mosè conduce la sua battaglia con tutto se stesso, con la sua fatica del corpo e gli partecipa con ciò che sta accadendo nella valle. E quando è sostenuto da Aronne e Cur, sperimenta la forza della condivisione fraterna che lo rianima fino al risultato finale, che è la vittoria sugli Amaleciti. Questo è il combattimento di Mosè, potremmo dire, mentre Giosuè combatte militarmente, diciamo così, nella valle. Le mani alzate sono la supplica e la richiesta di aiuto, non verso un potente della terra rinchiuso nel suo palazzo, ma verso il Dio di Israele che è coinvolto in prima persona nelle sorti del suo popolo. Si potrebbe obiettare che se Dio è così interessato alla vittoria di Israele, E non c'è bisogno che Mosè se ne stia tutto il tempo con le braccia alzate verso di lui. E questo è anche il ragionamento molto comune, ancora oggi, di chi pensa che se a Dio interessa veramente la sorte degli uomini, egli sa cosa deve e può fare per salvarli. Ma questo ancora una volta è un ragionamento basato su un'idea troppo terrena di un Dio che in fondo è simile a noi, che di fronte a tante situazioni di dolore interveniamo solo quando ci toccano personalmente e dalle altre ci teniamo lontani perché non ci interessano. Ma Dio ci vuole insegnare a essere coinvolti come Lui è coinvolto nella nostra storia. E la preghiera come impegno e fatica personale è proprio quello che ci avvicina a Lui. Egli ci chiede di sentirci coinvolti nella sua passione per la nostra vita. E la preghiera esprime proprio la nostra partecipazione al suo interesse appassionato per noi. Gli ebrei sconfiggono gli amaleciti perché la preghiera di Mosè, sostenuta da Aronne e Cur, diventa una cosa sola con il desiderio di Dio per la salvezza del suo popolo e per il suo cammino di libertà verso la terra promessa. E noi siamo questo popolo in cammino verso la terra promessa, che è il nostro essere in Lui. La preghiera di Mosè ci insegni a comprendere quello che il Signore desidera per noi. Perché la nostra partecipazione all'opera della sua salvezza sia sempre più consapevole e piena. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, dal versetto 14 al capitolo 4, versetto 2. Leggo un versetto. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ed ecco il Vangelo secondo Luca, capitolo 18. Versetti da 1 a 8. Vediamo intanto il primo versetto. Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Cosa vuol dire senza stancarsi mai? L'invito di Gesù non riguarda tanto una ripetizione meccanica e continua di preghiere e suppliche, che a forza di ripeterle non sappiamo più neanche che cosa significhino veramente. La preghiera è innanzitutto la confessione e la consegna a Dio della nostra povertà, della nostra incapacità di rimediare alle necessità umane, di guarire le ferite nostre e altrui. Questa preghiera ci pone in dialogo con il Signore. È una fiducia piena nel suo ascolto e nella sua presenza ed è questo il fondamento della nostra fede. Poi Gesù fa un esempio che può essere un po' sconcertante ed è quello della vedova che supplica il giudice di farle giustizia. Vediamo queste parole. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto». Ed ecco la figura di questo giudice disonesto, è davvero all'opposto di quello che pensiamo di Dio. Non solo è presentato come disonesto, che per un garante della giustizia è un'anomalia evidente. Forse vuol dire che ascolta i ricchi e non gli ultimi? E qui invece si trova proprio davanti alla figura più povera del mondo ebraico, la vedova, che non può contare su nessun sostegno. Ma è anche un uomo insensibile che si decide ad ascoltare la supplica della donna non per empatia, ma per togliersi il fastidio di quelle visite importune. Questo giudice insensibile è tra l'altro consapevole di essere tale, ma non se ne rammarica affatto. Anche noi siamo quella vedova povera e senza sostegno, ma Dio non è come quel giudice. Ecco cosa dice ancora il Vangelo. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Dio ascolta e opera, la sua giustizia non tarda a compiersi, ma non sempre il modo in cui si compie è visibile ai nostri occhi. Nella prima lettura era evidente il legame tra le mani alzate di Mosè e la vittoria di Giosuè sul campo di battaglia. Ma nella storia umana non sempre la risposta di Dio è così evidente. Quante preghiere sembrano restare senza effetto? In questo tempo, com'è intensa la preghiera per la pace? Eppure, secondo i fatti, la guerra continua. C'è forse qualcosa che non va nel nostro modo di pregare? O ci troviamo di fronte alla giustizia di Dio come a un mistero insondabile? Questo è proprio quello che ci suggerisce l'ultima frase di questa pagina evangelica. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? A che cosa si riferiscono queste parole? Gesù è il figlio dell'uomo ed è già venuto. Si riferisce quindi alla sua venuta finale, quando verrà a raccogliere i frutti della nostra fede e a portare a noi il frutto del compimento del regno. Gesù conosce la debolezza della fede umana, sa che è fragile e che non è in grado di riconoscere la giustizia di Dio nella storia e ha bisogno di vedere segni sulla terra. Pregare vuol dire andare incontro alla preoccupazione e alla cura che Dio ha per noi. La fede che il figlio dell'uomo desidera trovare sulla terra alla sua venuta è proprio questa relazione di intimità con il cuore di Dio, che sa di cosa abbiamo bisogno, ma attende che anche noi lo sappiamo. Con la preghiera entriamo con lui in una relazione di fiducia in cui gli affidiamo le nostre povertà. Non tanto perché riconosciamo in lui la potenza di capovolgere le sorti della vita umana come con un colpo di bacchetta magica, come spesso ci aspettiamo in realtà, ma perché lo vediamo desideroso di condividere quelle nostre stesse povertà. E questo accade se parte da noi il desiderio di consegnarle a lui, di rendere lui partecipe in modo che possa abbracciarle e farle sue e ricevere la sua risposta, quella che lui conosce. E anche noi la conosceremo nella misura della nostra fede. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?